Siamo in onda surfando sul Vangelo. È inutile, caro Marco, io voglio leggere anche stamattina il tuo messaggio. Nella consapevolezza tu non lo abbia scritto solo per me. Non lo hai scritto solo per me, vero? No, ne ero convinto. Annuisci e io raschio dal fondo dello schermo o dello scherno del mio smartphone e lo leggo tutto d'un fiato, con qualche pausa per evitare di soffocare nell'apnea del mio laffleddole. Pronti chi parla? In quel tempo il re Erode venne a sapere che dappertutto si parlava di Gesù, il salvagente. Il salvagente l'ho aggiunto io, Marco, spero non ti dispiaccia. Alcuni dicevano: Giovanni il Battezzatore, GB per gli amici, è tornato dal mondo dei morti, per questo ha il potere di fare miracoli. Altri invece dicevano che Gesù il Salvagente era il profeta Elia, altri ancora dicevano che era un nuovo profeta come i profeti del passato. Chissà com'erano i profeti del passato, come se li immaginavano coloro che erano lì ad osservare i profeti del presente, come si immaginavano i profeti del passato, ma... Erode, da parte sua, quando venne a sapere queste cose, pensò: è Giovanni il Battezzatore, sicuramente. Gli ho fatto tagliare la testa, ma ora è risorto, risorgere senza testa. In realtà, qualche tempo prima, ecco il flashback, Erode aveva fatto arrestare GB, l'aveva incatenato e gettato in prigione. Alcuni tuoi colleghi, Marco, così sottolineano che l'aveva fatto gettare in prigione a Macheronte, che era una sorta di castello impenetrabile, dunque nessuno poteva andarlo a liberare. Il motivo di tutto ciò era stata la faccenda di Erodiade, la donna che egli aveva voluto sposare, anche se era già la moglie di suo fratello Filippo, peggio di Beautiful alle corti dei VIP. Si sposavano gli uni con gli altri e si scambiavano le mogli, una cosa che da noi ormai ha rotto gli schemi e ha rotto anche le scatole, ma all'epoca era una cosa ignominiosa. Non era possibile fare una cosa del genere, specialmente per chi doveva mantenere una sorta di alta etica all'interno del regno di Israele. Insomma, era l'unto del Signore, in qualche maniera, il re era designato a rappresentare il divino in qualche modo. Ebbene, Giovanni, GB, aveva detto a Erode: non ti è lecito. Io faccio la voce così, da western, probabilmente non l'avrà detto così, però ci sta: non ti è lecito sposare la moglie di tuo fratello. Oh, c'aveva un coraggio questo Giovanni, mica da poco, eh? Immagina tutta la corte, immagina tutto il popolino sentir parlare un uomo, per quanto stravagante questo fosse, in questo modo al re, ma poteva rimetterci la testa, e così è stato. Erodiade era furiosa contro Giovanni, voleva farlo ammazzare, ma non poteva a causa di Erode. Sai perché non poteva? Perché il re Erode aveva paura di Giovanni, perché capiva che era un uomo giusto e santo, e lo proteggeva pure. Cioè, Erode, il re, protegge il profeta, la parola del profeta, dalla moglie che ne avrebbe voluto la testa su un vassoio subito, immediatamente. Lo proteggeva. Quando lo ascoltava si trovava a disagio, eppure lo ascoltava volentieri. I verbi utilizzati sono gli stessi che si utilizzano per l'osservanza dei comandamenti, per custodire i comandamenti. Erode si era convinto, ascoltandolo, che la parola che GB pronunciava, Giovanni Battista pronunciava, era una parola che veniva dal Signore. Ma un giorno arrivò l'occasione buona, il momento propizio, era il compleanno, ding ding, il campanello. Era il compleanno di Erode ed era stato organizzato un banchetto per gli uomini del governo, per gli alti ufficiali dell'esercito e le persone più importanti della Galilea, per i VIPs, con la S plurale. A un certo punto entrò nella sala del banchetto la giovane figlia di Erodiade e si mise a danzare sinuosamente. La sua danza piacque talmente a Erode e agli invitati che il re le disse, uscendo dal seminato: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. Fece anche questo solenne giuramento: giuro che ti darò quel che mi domanderai, anche se fosse la metà del mio regno. La ragazza uscì dalla sala, andò da sua madre e le domandò: mamma, oh, che cosa devo chiedere? Erodiade rispose: la testa di Giovanni il Battezzatore. La testa di Giovanni il il battezzatore del nostro GB. La ragazza tornò di corsa dal re e disse: voglio che tu mi faccia portare subito su un piatto la testa di Giovanni il battezzatore. Il re diventò molto triste, ma poiché aveva giurato e c'erano i presenti, non voleva fare una figura barbina, mandò subito uno dei suoi soldati con l'ordine di portare la testa di Giovanni su un vassoio. Che storia, che brutta storia.
Scendo in acqua, non in campo, potrei ricordare qualcun altro, scendo in acqua con il mio surfando sul Vangelo, con il nostro surfando sul Vangelo. Si parlava, Marco, io e te, della vicenda di GB, che non sta per Great Britain, non sta per Gran Bretagna, ma sta per Giovanni Battista. Ti ricordi quel mozzato per sfizio, quel decapitato per sfizio dall'uffizio di Erode Antipa, che in questo caso si dimostra parecchio antipatico. Ecco, la missione apostolica, l'invio, la missione, era contraddistinta dalla semplicità e dalla povertà. Ne abbiamo parlato qualche tempo fa, quando tu mi hai spedito quel messaggio in merito ai discepoli che diventano apostoli, cioè apostello significa inviati, a portare nella semplicità e nella povertà il messaggio che non era parlato per forza, ma era interpretato, era incarnato. E la cosa mi solletica parecchio, non mi fa ridere questo solletico, mi solletica l'anima, grazie Marco. Ebbene, la prima raccomandazione del salvagente all'epoca ai suoi era che dovevano testimoniare del regno che viene e in maniera particolare aveva detto loro: non portatevi il pane. Non portate il pane. Il pane, si sa, è il simbolo e lo stile cristiano. Il pane è simbolo del corpo condiviso del salvagente. In ogni comunità, in ogni chiesa, in ogni denominazione, la cena del Signore rappresenta un po' l'emblema di tutto il cristianesimo. Non portare il pane, sai perché? Perché ce l'avete già. Perché non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Cioè, il pane e il companatico è già nel mio interno, non nella pancia, non stiamo parlando della pancia, in me come spirito. Non si tratta qui di cibo, ma di stile libero, lo stile nuovo, il dolce stile nuovo. E il tuo Vangelo di oggi, Marco, ci presenta un altro modello. L'uomo si comporta infatti in base ai modelli, non è come l'animale che ha l'istinto e quindi qualsiasi cosa fa è condotto dall'istinto, no? L'uomo invece non ha questa programmazione interiore attraverso la quale non può sbagliare un colpo. L'uomo sbaglia, sai perché? Perché non ha l'istinto per sé, ha l'uso della ragione e deve far funzionare il discernimento. Ecco perché chi è senza cervello di solito si comporta come un animale e il suo obiettivo è quello solo di soddisfare i suoi bisogni carnali, ciò che sicuramente non manca anche in esseri un pochettino più spirituali, se vogliamo, ma non solo di pane vive l'uomo, ma di ogni parola che proviene dall'Eterno, cioè c'è una parola che ti fa vivere al di là. E quindi l'essere umano impara attraverso il discernimento che cosa sia il bene e che cosa sia il male, l'importanza dell'educazione. L'essere umano desidera la felicità, ma la felicità non è un oggetto. L'avete mai vista a passeggio per la città, la felicità? No. Allora ci sono delle cose che sembrano belle e buone, desiderabili, che promettono felicità e poi invece ti fregano. E per questo ci si sbaglia, non per cattiveria, ma perché si ha un modello sbagliato nella testa e nel cuore. E quindi eccomi, Marco, che piombo sul messaggio di oggi, che non è di piombo, era scritto con inchiostro. E udì il re Erode, poiché il suo nome era diventato noto, e diceva: Giovanni il battezzatore è risorto dai morti. Per questo operano in lui le potenze. Altri dicevano è Elia, altri dicevano un profeta, come uno dei profeti, ma Erode, udito quello che diceva, quel Giovanni che io decapitai, questo è risorto. Nella nostra memoria, cash, è stampata un'immagine irriducibile. Erode è cattivissimo, cattivissimo me. Ma a ben guardare, questa immagine non corrisponde e non risponde a una verità piena. Erode non è cattivissimo, non vorrebbe uccidere nessuno lui. Lui vuole solo fare festa. GB, Giovanni Battista, a GB lui, Erode, vuole molto bene, lo stima, dice che è giusto e santo. Erode è il re, e il re rappresenta l'ideale dell'uomo dell'epoca. Tutti vogliamo essere come lui, è il modello, è Dio in terra, è l'unto. Da che mondo è mondo, eleggiamo chi ci rappresenta proprio perché rappresenta gli ideali che abbiamo. Non sempre succede, però spesso. Ecco qui, vediamo dunque, caro Marco, gli ideali di Erode in questo banchetto. Banchetto vuol dire vivere, mangiare. Come termina il banchetto? L'ultima portata qual è? È la testa di GB, di Giovanni Battista. Bellissimo, insomma. Ecco, vediamo allora gli ingredienti di questo banchetto, che è lo stile di vita normale. Una proposta spacciata per sana, che sana non è.
Siamo in onda, surfando sul Vangelo, ma questo lo sapevi già. In quel tempo, però forse non lo sapevi, il re Erode venne a sapere che dappertutto si parlava di Gesù il salvagente. Ogni qualvolta senti il salvagente, ricordati che sono io ad averlo aggiunto. E chi sono io? Poco cambia, sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo qui su RWS. Quindi Erode venne a sapere che dappertutto si parlava del salvagente, di Gesù. Alcuni dicevano Giovanni il Battezzatore è tornato dal mondo dei morti, per questo ha il potere di fare miracoli. Altri invece dicevano che Gesù era il profeta Elia. Altri ancora dicevano che era un nuovo profeta come i profeti del passato. Erode, da parte sua, quando venne a sapere queste cose, pensò: è di sicuro GB, il Giovanni il Battezzatore. Gli ho fatto tagliare la testa, ma ora è risorto questo Mozzato. Bene, l'ultima sequenza del Vangelo di oggi, quella prima di questa vicenda traumatica, in effetti, quella prima, non quella di oggi, quella prima, terminava con l'invio in missione a due, ci abbiamo speso diverse mattinate a riflettere su questa missione, alla missione di questa missione. E prima che gli apostoli, cioè gli inviati, se ne tornino dal salvagente, viene raccontata questa vicenda, quella della quale stiamo discutendo oggi. E si dice che appunto il re Erode, che amava moltissimo i fiori di rodo dentro, udì, il re Erode è uno che ascolta. Allora, ascolta magari la radio dell'epoca, che veniva rilanciata da una sorta di tam tam vocale, ascolta le chiacchiere. Il re Erode è uno che ascolta quello che si dice, ma è così intelligente che non ascolta e beve tutto quello che viene detto, lui interpreta. Qualcuno dice: no, l'interpretazione non si deve mai avverare, perché bisogna solamente affidarci a quello che c'è scritto, a quello che è detto. No, ti sbagli, saresti una sorta di animale domestico se tu fondassi tutta la tua vita sull'ubbidienza a quello che è scritto. È necessario che quello che è scritto diventi parola vivente, ossia hai la necessità di far sì che questa parola possa essere applicata alla tua vita di tutti i giorni, qui adesso, non a quella di 1000, 2000, 3000 anni fa. Dunque è necessario interpretare ciò che si dice, ciò che si ascolta, ciò che si legge. E questo re, un po', io lo voglio dire, veramente, so che non diventerò molto simpatico in questo, perché tifare per Erode antipatico non è il massimo, però ecco, questo re Erode mi rappresenta, e se vuoi ci potrebbe rappresentare insieme, perché viene a conoscere qualche cosa del salvagente e si esprime riguardo a quello che sente. C'è un tentativo in lui, che dire, di prendere posizione, perché Erode non è indifferente. Erode è uno che ascolta e che dice. Il testo dice così: udì e diceva. E quello che dice è che GB, Giovanni Battista, il nostro eroe, è risorto dai morti. Questa è la notiziona. Qualche messaggio fa avevamo assistito, grazie a te Marco, perché è necessario dare a Cesare quel che è di Cesare e a Marco quello che è di Marco, avevamo assistito alla resurrezione della figlia di Gairo, ti ricordi? Ad opera sempre del salvagente, ma qui c'è una proclamazione che è quasi inaspettata, che Erode crede nella resurrezione. Per lui il salvagente del quale sente parlare non è altri che GB, Giovanni Battista, è risorto. Il re proclama che GB è risorto dai morti, e cioè il re crede nella resurrezione. Ma lo sai che lo specifico del Vangelo è proprio credere nella resurrezione, perché se non c'è resurrezione la nostra fede è vana, cioè vuota. Dunque il salvagente, per lui che è il re, voce autorevole in città e nel regno, sarebbe null'altro che GB è risorto, Giovanni Battista. Ne è convinto, quel Giovanni che io decapitai, questi è risorto, lo dice e lo ribadisce pure. In un certo senso si può vedere
quale profondità di rapporto c'era e c'è ancora tra Erode e la parola e le parole di G.B. Giovanni Battista. Le riconosce. La risurrezione è la buona notizia, è il Vangelo, questo lo sappiamo tutti. E per Erode che notizia è questa? Che la parola sia risorta? Per lui la risurrezione è un incubo. Da quando gli ha tagliato la testa ce l'ha sempre in testa e dice: ecco, è risorto. Dice qualcosa di molto profondo, e questo serve come introduzione, fa un flashback e racconta come l'ha ucciso. Tutta la memoria di Erode, che sempre immagina come è capitata e decapitata la storia. E allora si lascia andare e racconta la storia del suo banchetto. Questo racconto lo ascolteremo. Siamo in onda e stiamo surfando sul Vangelo con il Salvagente ben stretto sulla nostra vita abbondante. Questa è la promessa. Chi crede in me avrà una vita abbondante. Quando uno pensa alla vita eterna, pensa solamente a una vita senza fine, e invece in eterno ci sta anche la dimensione di abbondante, quella che non manca di nulla. Chi sono? Da dove vengo e soprattutto dove vado? Erano queste le domande che ci siamo posti all'inizio, delle domande poco originali, perché solamente gli esseri umani se le fanno, tutti gli esseri umani. Chi non si è mai fatto queste domande difficilmente può essere annoverabile nella categoria, nell'unica razza, perché non ci sono razze negli esseri umani, c'è solamente una razza, quella umana. Sono le tre domande esistenziali più umane che ci siano o che ci possano essere. E sai chi se le pone anche? Una persona che è sempre stata eletta come il cattivissimo. Se ci fosse stato così il protagonista di un cartone animato, Cattivissimo Me avrebbe avuto la fisionomia di Erode Antipa, che sta anche per antipatico. Se le fa Erode queste domande, e sai perché se le fa? Perché ascolta la parola del Salvagente. Il Salvagente a lui fa sì che scaturiscano dentro il suo animo delle domande, e Erode si dà delle risposte, ma se le dà sbagliate. Il Salvagente per il re non è altri che G.B., Giovanni Battista risorto. Chi è G.B.? Erode non se lo leva dalla testa, ricordando la testa di G.B. mozzata su quel vassoio d'argento. G.B. è il profeta per eccellenza, che ora è risorto per fargliela pagare. La parola che si pensava aver soffocato, essere stata soffocata per sempre, invece risorge, esce da sotto il tappeto e si fa sentire con delle spoglie diverse. Erode non ha ancora il tempo per rendersi conto che quella che sente dal Salvagente non è solamente l'eco della parola di G.B., perché G.B. non aveva capito ancora completamente, si immaginava un ministero diverso da parte di quel suo cugino che si fa battezzare da lui sul fiume Giordano. Non si rende conto Erode, probabilmente perché non l'ha ancora incontrata, che di fronte ha la parola incarnata. Questo è il Salvagente. E chi è il Salvagente? È una domanda capitale, anche se ce la si pone in periferia, fuori da Gerusalemme, la capitale di Israele. Poco più avanti del Salvagente si danno queste risposte, in un'altra parte, non nel messaggio di oggi, Marco. Ma chi è Gesù? Chi dice la gente? Chi è Giovanni Battista? Elia, uno dei profeti? È Giovanni Battista il Salvagente? No, uno dei profeti. È Elia, un profeta che è uno dei profeti? Da una parte queste domande riflettono la grandezza di questa persona, cioè del Salvagente, ma dall'altra parte c'è la fatica a cogliere la novità. Cioè si instaura quasi una riduzione della figura e della portata del Salvagente a qualcosa che si conosce già, al modello che abbiamo già in testa. E in un certo senso, e anche in questo, Erode forse ci somiglia, perché la prima difficoltà che facciamo tutti è quella di pensare di avere già le categorie in cui inglobare il Salvagente. Quello che è il nostro passato ci serve per interpretare il presente, non possiamo fare altrimenti, siamo degli umani limitati, non abbiamo l'istinto a nostra disposizione, per noi agisce il discernimento funziona con il paragone dei modelli acquisiti nella nostra esperienza e presenti già depositati nel nostro archivio di modelli personali. Apri così lo schedario e cerchi modelli, MO, eccolo qui, modelli personali, e così ispiri chi hai davanti a quei modelli precostituiti. Erode è in difficoltà e invece di cogliere la novità di questo salvagente, di questo Gesù, è prigioniero dei suoi schemi religiosi e soprattutto superstiziosi. Fare il male capita a tutti e si sbaglia, ma se tagli la testa a un profeta è il male dei mali. Erode riconosce ora, da lucido, non è più Brillo per il suo compleanno, l'impotenza del suo male di fronte alla parola di verità. In realtà qualche tempo prima Erode aveva fatto arrestare Giovanni e per via di Erodiade gli aveva tagliato anche la testa. Eppure lui lo ascoltava volentieri, restava perplesso, ma lo ascoltava volentieri quella parola. La parola continua a parlare, malgrado sia imprigionata. Capisci, Marco? È questo che vuoi farci dire. Ricordo che sullo sfondo c'è sempre l'invio in missione dei dodici e lui prima o poi arriverà.